io sono Roberto di Tutti i Pazzi Fanzine e anch'io ascolto Do It Yourself Invasion, lotta dura per la verdura.
Hey everybody, this is John Connolly of Nuclear Assault. You are listening to Onda Rosso on Do It Yourself Radio. Please call in your support.
Bella raga, sono Pietro. Anche di Solo Vinili Libri, io ascolto Do It Yourself Invasion, Radio Onda Rossa, dai eh!
È la regione intermedia tra la luce e l'oscurità, tra la scienza e la superstizione, tra l'oscuro baratro dell'ignoto e le vette luminose del sapere. È la regione dell'immaginazione.
Non delegare, partecipa.
E siete sempre all'ascolto degli 87.9 in modulazione di frequenza di Radio Onda Rossa con i nostri consueti 15 minuti di ritardo. E questo è l'appuntamento del giovedì sera dalle 21 alle 22. Do It Yourself Invasion. Che si propone come spazio libero. Che va un po' ad osservare tutto quello che gira intorno all'autoproduzione musicale, non solo. Brevemente i contatti della radio. Quindi oltre le barriere dell'FM potete ascoltarci in diretta streaming attraverso il sito della radio. E quindi al www.ondarossa.info. Sito attraverso il quale potete rimanere aggiornati con tutte le notizie che vengono registrate nell'arco della giornata, i podcast delle trasmissioni, nonché l'abbiamo sentito nello spot che è andato in onda in apertura, una radio libera del 1977 e che per sua scelta non ha finanziamenti. Non ha padrini, non ha padroni. Una radio che per mantenersi libera ha bisogno del sostegno di tutte e tutti. E quindi è dal 1977 che andiamo avanti così. Potete sostenere questo progetto sempre attraverso il sito della radio. Andando a cliccare su Sostieni sarete indirizzati ad una pagina con tutte le coordinate per poter sostenere Radio Onda Rossa. oppure attraverso lo storico conto corrente postale il 618040.01, intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, Via dei Volci 56 00185, Roma San Lollo. L'email di redazione ondarossa@ondarossa.info. Nonché l'email di questa trasmissione, potete scriverci a fantasma@ondarossa.info. E quindi per segnalarci le vostre iniziative o per proporci le vostre autoproduzioni. Quindi oltre, insomma, al partecipare alle iniziative della radio o alle vostre sottoscrizioni libere, potete sottoscrivere anche sotto forma di delle vostre autoproduzioni che andranno ad arricchire il banchetto della radio che ultimamente stiamo portando in giro in tutta Italia. Quindi ogni sottoscrizione in qualsiasi forma è sempre ben accetta. Abbiamo iniziato un progetto qui a Do It Yourself Invasion. 2 settimane fa l'abbiamo presentato con Valeria, la voce dei Kalashnikov. E quindi dopo la pausa presa la settimana scorsa, dove abbiamo avuto ospiti la redazione di Sporco Dentro, trasmissione cuginetta che va in onda sulla web radio Radio Croda, un ringraziamento ancora a Valve & Crew. Grazie Bros. Un saluto già a inizio di trasmissione all'assiduo Giulnel e compagna, nonché a Valerio all'ascolto. Grazie, grazie. Noi vi lasciamo con un po' dell'ira del baccano in sottofondo. Ci prepariamo con il primo collegamento di questa sera, proveremo a farne altri. E quindi tra pochissimo andremo a presentare un nuovo racconto scritto e musicato dai Kalashnikov Collective. Rimanete all'ascolto. Allora, come detto poc'anzi, andiamo a presentare in realtà il primo racconto di questa serie di racconti, ideata, scritta e musicata dai Kalashnikov Collective, dopo la presentazione che abbiamo fatto del progetto con Valeria un paio di settimane fa. Abbiamo in linea Stiopa.
Ehi là, ciao fantasma.
Buonasera, buonasera. Come va, tutto bene?
Ciao, sì sì, tutto bene. Siamo qui in strada perché appena finito di fare le prove sono uscito perché il telefono non prendeva giù, quindi sono pronto.
Quindi dall'headquarter dei Kalashnikov Collective.
Sì, più o meno, diciamo, sì sì. Sono al T28, uno dei vecchi posti occupati di Milano.
Benissimo, no.
Poi c'è una saletta autogestita, così. Cui provo con un gruppo che non sono il Calacico, quindi insomma è una storia complicata, ma forse
benissimo.
Meglio non raccontarla.
Guarda, mi hai dato, cioè, visto che sei musicista, giustamente mi hai dato il là. Sì. Lo dicevamo insomma inizio trasmissione, stiamo girando un po' per quanto possibile in giro per l'Italia con il banchetto di autoproduzione di Radio Onda Rossa. Saremo proprio al T28.
Io lo so, infatti.
Ma tu sei metafisico.
Vabbè, settimana prossima, no?
Sì, per una matinée la domenica di 8 maggio.
8 maggio. Sono più aggiornato di te.
Sì, sì, è incredibile. Va bene, quindi per gli ascoltatori e le ascoltatrici di Milano e dintorni, se volete dare un'occhiata e sostenere direttamente Radio Onda Rossa, potrete farlo al T28 domenica 8 maggio. Ti è pure lo spot.
Ottimo.
Allora, no, innanzitutto ti volevo ringraziare nuovamente, insomma, il collettivo Kalashnikov per questa storia che abbiamo tirato su.
Ma lascia perdere.
Sì, dici?
È stato un piacere.
Ma sono cose di rito, cioè non...
Convenevoli, esatto. Convenevoli. Anche i miei, Sono convenevoli così.
Tanta simpatia tra noi, una cosa buona. No, nel senso, poi a me ha interessato proprio... Questa nuova dimensione, se vuoi, no? Ci avete un po' sempre sorpreso con le vostre autoproduzioni, che insomma, prendendole in mano non si sapeva dove porre maggiormente l'attenzione, no? Sono dischi, ma sono più racconti o più arti grafiche, sono delle autoproduzioni trasversali, no?
Ma sì, insomma, noi interpretiamo il fare musica come un gesto, diciamo, creativo ampio, nel senso che a noi piace confrontarci anche con altri media, altre forme di espressione, e certo che ovviamente la musica, diciamo, è quella che ci coinvolge maggiormente, ma cerchiamo sempre di infilarci qualcosa che sia a completamento, no, della musica. Spesso la musica rimane un po' lì, certe cose non le esprime abbastanza bene, abbastanza chiaramente, allora ci aggiungi qualcosa per dare delle sensazioni, una completezza, diciamo, di sensazioni di immaginario, ecco.
E insomma, appunto perché andate a completare attraverso i vostri lavori diversi campi dell'arte, ci interessava, insomma, stuzzicarvi anche per quanto riguarda il supporto etereo dell'FM e della radio, insomma, e è nata, insomma, questa idea di richiamo, insomma, a chi scrive ma non ha il coraggio, insomma, di uscire fuori, e insomma è nata un po' questa cosa.
Sì, 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 ma diciamo che, perché stavo salutando uno che ho incrociato per strada, in realtà noi abbiamo preso con molto entusiasmo questa cosa, quella cosa che dicevo prima come convenevole, è stato un piacere, no, in realtà sì, è stato un piacere veramente approfittare di questa occasione per poter in realtà mettere insieme musica e letteratura sempre alla nostra maniera, qui non usiamo dei termini, diciamo, non in senso così aulico, ma sempre in un approccio, come dire, do it yourself e creativo e spontaneo, ecco, diciamo, letteratura e musica, in un in maniera molto più organica di come abbiamo fatto fino adesso, musica, cioè scrivendo la colonna sonora di un racconto, di un qualcosa, no? Questa è una cosa che non avevamo mai fatto, quindi in realtà ringraziamo te che ci hai dato la possibilità di fare questa cosa.
No, ma anche perché poi sì sì, no, ma sempre convenevoli, no? Giusto?
No, non sono convenevoli.
No, no, no. Senti, no, ma
no, nel senso che ci siamo confrontati proprio con un modo di fare musica che esulasse dalla formula, sai, della musica pop, della musica tradizionale, diciamo, all'italiana, ecco, proprio l'idea della colonna sonora, della sonorizzazione di della colonna sonora. Questo è stato divertente, è stato anche creativo e ci ha dato anche delle idee che, diciamo, altrimenti non avremmo avuto.
Che, se vuoi, è un po' il contrario di quello che avviene poi su disco, no? Perché spesso i vostri pezzi sono delle storie, dei mondi che ricreate con tantissimi richiami, no? E citazioni, sono testi un po' da scoprire, o almeno il mio punto di vista.
Sì, diciamo che il processo quando scriviamo le canzoni è un po' il contrario, nel senso che mettiamo le storie, i personaggi al servizio della canzone. In questo caso è il contrario, mettiamo la musica al servizio della storia, al servizio della narrazione. E questo appunto è un approccio completamente capovolto, diverso, che ci è piaciuto molto fare. Tra l'altro poi appunto diciamo, alcuni racconti che abbiamo musicato sono nati da idee nostre sviluppate da altri, quindi c'è stato anche questo scambio creativo tra persone diverse, insomma non sono cose che abbiamo fatto tra di noi come solitamente facciamo, no, con le canzoni, che tutto nasce nella nostra testa tra di noi e in sala prove quando parliamo tra di noi, e mentre diciamo questa cosa è nata confrontandoci con persone con cui solitamente non collaboriamo, comunque e questo è stato abbastanza sempre ci ha arricchiti a livello creativo, no? Come sempre quando ci si confronta con altri, insomma. Il grande problema quando fai musica, quando suoni eccetera eccetera, è che sei sempre un po' autoreferenziale, sei sempre lì con i tuoi compagni di gruppo e non c'è mai veramente uno scambio poi con chi sta al di fuori del gruppo. Queste esperienze servono anche per, come dire, avere degli input, uno sprone esterno per poter cambiare il tuo punto di vista, cambiare anche un po' l'approccio. Quindi, insomma, è molto bello.
No, poi lo ripetiamo, insomma, d'altro canto servono anche come sprono per chi ci ascolta, insomma, come abbiamo detto all'inizio, insomma, chi ha voglia di far leggere i propri racconti o semplicemente di pubblicarli può farlo attraverso il nihilismi, quindi scrivendo, certo, a valeria.disagio@gmail.com, oppure può scriverci qui in radio a fantasma@ondorosso.info. saremo ben felici, insomma, di lasciarci contaminare ed entrare in interazione con chi ci ascolta, come stiamo facendo questa sera. E vogliamo iniziare a presentare il racconto di questa sera?
Sì, il racconto di questa sera, che è sentito da Milano Antartica, è vero?
Sì, 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 confermo.
Sì, esatto. E, in realtà è anche qui una storia simpatica di come è venuto fuori tutto il discorso di questo racconto, perché questo racconto è stato scritto da Valeria, che attualmente è la cantante del nostro gruppo, ma ai tempi in cui l'ha scritto non lo era ancora, insomma, curava questa fanzine che un po' era una sua creatura, diciamo, che si chiama Nichilismi, cui pubblicava racconti un po' presi qua e là da amici, conoscenti, i suoi stessi racconti, e mi aveva chiesto del materiale per il numero in uscita, no, di Nichilismi, e io in quel periodo lì non avevo, come dire, non ci stavo dentro a fare qualcosa di inedito, allora le avevo rifilato delle cartine che avevo fatto per, perché questo è un altro discorso, un'altra storia, avevo fatto una specie di illustrazioni per un'edizione di un testo del situazionismo francese degli anni 50, ma una roba del genere, avevo fatto queste cartine di Milano messe insieme, del tutto città di Milano messe insieme con cartine topografiche dell'Antartide, e questo dava un senso abbastanza suggestivo. Allora io ho detto: senti Valeria, io adesso non ho tempo di scriverti un racconto, di farti, do queste cartine qui, vedi tu cosa riesci a tirarne fuori. E lei ha scritto questo racconto ambientato in questo mondo a metà ibrido tra Milano e l'Antartide, ed è nata Milano Antartica come racconto. Questo racconto poi a sua volta è diventato una canzone di Carasico, e a sua volta è diventato un'altra storia che abbiamo pubblicato nell'ultimo disco, e poi si è presentata l'occasione di musicare il nuovo, il vecchio racconto di Valeria. E quindi insomma è questo per fare capire che insomma, al di là della noia di questo racconto, che diciamo il principio che spesso insomma ci anima quando facciamo queste cose è uno spirito giocoso, diciamo di scambio, io ti do questo, tu mi dai qualcosa, cioè di fondo c'è un qualcosa di molto quasi infantile, un giocare, no? Con le cose, mettersi in gioco, no? Che si dice spesso, ma a volte si sbaglia a interpretare, mettersi in gioco è proprio una cosa infantile a volte, no? È proprio giocare, no? E questo racconto di Milano Antartica è venuto fuori come un gioco, una specie di scherzo, che io invece di darle un racconto le ho dato delle cose che non avevano, diciamo, fondamentalmente senso. Lei ci ha costruito su un racconto, e poi da lì insomma è nato poi anche una canzone, è nato questa colonna sonora, diciamo, che poi abbiamo innestato sul racconto. Quindi questa è la storia, insomma.
Ma da quale sensazione ti hai avuto l'idea, insomma, di sovrapporre la città di Milano, che,
ma in realtà,
che
perché,
voi vivete,
allora,
in
allora,
un ambiente siderale?
Erano state fatte per un testo scritto da un personaggio francese che si chiama Gilles Sivan, che era uno dei, diciamo, del gruppo dei lettristi situazionisti degli anni 50, insomma. E tra le invenzioni di questo gruppo culturale c'era una cosa chiamata psicogeografia, cioè una specie di geografia creativa che esulasse da tutte, diciamo, dalla rigidità della topografia, della topodomastica, no? Mm-hmm. Che quindi riscrivere le mappe dei luoghi, no? Quindi costruire delle mappe che non si basassero solo sulla come dire, l'aspetto topografico, no? Geografico del territorio, ma anche sull'aspetto emotivo, sentimentale, no? Mettere i sentimenti all'interno della mappa. E così, insomma, siccome, diciamo, Milano ha un po' una, come dire, ci dà sensazioni spesso molto gelide, avevo messo insieme queste due dimensioni, l'Antartide e la città Milano in cui vivo. E così, insomma, su ispirazione di questa idea, no, della psicogeografia. E poi queste cartine hanno poi illustrato in realtà un'edizione italiana di questo testo di Gilles Sivan, che si chiama Formulario per un nuovo urbanesimo, che è appunto uno dei testi teorici chiave appunto di questa disciplina immaginaria che è la psicogeografia. Quindi poi hanno fatto anche questa funzione, quel ruolo lì.
Questo testo si può trovare, no, perché è un po' studiato, ma male come al solito, perché vabbè, ho sempre fatto,
no,
così.
È un testo tra l'altro che è stato tradotto in italiano da una piccola casa editrice su internet che fa ebook in realtà, non pubblica, che non mi ricordo come si chiama perché non mi viene, però è tra l'altro è di un nostro amico di insomma della zona di sud di Roma, che si chiama Carmine Mangone, che ha curato tutta questa edizione, che in realtà appunto dagli anni 50 ad oggi non è mai stato pubblicato in italiano da una casa editrice, diciamo, di quelle che stampano. Quindi insomma è una cosa interessante, un testo un po' strano, vabbè, chiaramente.
Va bene, poi
per accessibile
per, però, i curiosi, insomma, lo andremo
per i curiosi,
magari
formulario,
sì,
del nuovo urbanesimo.
Ok, magari andremo a postare il link sul sito della radio quando pubblicheremo il podcast di questa trasmissione, così per i curiosi potranno andarlo a leggere. E va bene, io direi che insomma dopo un po' di chiacchiere siamo giunti al racconto e ce lo ascoltiamo. Tu abbi la pazienza di rimanere in linea?
Sì, ascolto.
Dai, ci sentiamo più tardi.
A dopo.
Grazie, a dopo.
Ciao.
Il primo urlo ha rotto quel silenzio di secoli, di parole rubate dal vino rosso e vomitato all'angolo del marciapiede. La nostra voce, finalmente estranea, aveva il colore del canto degli insetti. Un esercito silenzioso costruttore di un mondo segreto nel nostro torace. Giorno dopo giorno avevano scavato tunnel, gallerie ed un maestoso duomo fatto di ossa e carne. Ci siamo battuti il petto una, due, tre volte e abbiamo ascoltato l'eco di un cuore palpitante, inebetito e bugiardo. In quella notte di maggio, un temporale era scoppiato all'improvviso, facendo saltare l'unica lampadina della nostra cella. Stavamo leggendo le vostre lettere. Fratelli, sorelle, guerrieri della provincia nebbiosa e tormentata dalle zanzare, in cui si impara a lavorare prima ancora di odiare, ribelli dei quartieri popolari occupati, davanti alle vostre tavole imbandite di frutta corrotta e lettine di birra del discount, eroi del gelo che indossate il coraggio con disinvoltura durante un concerto clandestino, in un'epoca di dittatura e rassegnazione, folli autosabotatori di binari di piombo, su cui siete nati saldati, incastrati ed obbligati dal benessere del vostro sangue. Le vostre parole hanno riempito le nostre mani fino a straripare. Goccia dopo goccia, il temporale è esploso anche tra queste mura, bagnando i materassi su cui abbiamo contato i nostri morti cantando. La vecchia lampadina di incandescenza si è spenta in una smorfia di fastidio. E noi abbiamo aperto la bocca e ne è uscito un urlo.
Questa mattina mi ha svegliato il canto di un cucù. Ho indossato la mia vestaglia di seta nera cinese e ho imbracciato il fucile. Ho bussato tre volte sulla parete della mia camera e ho allertato la mia vicina. Lei è una bambina piccola e sa cosa deve fare in queste situazioni. Prenderla in braccio e scappare nelle cantine, così come lei, tutte le donne, troppo vecchie o troppo malate per combattere. La guerra riporta le cose ad una condizione marziale e crudele. La legge del più forte azzera la differenza di genere e stato sociale. Hai un fucile, sai usarlo, sei dei nostri. E non importa se prima di tutto questo avevi un lavoro creativo o collezionavi master dai titoli anglosassoni, non importa se sei stato un mio nemico. È stata una donna in divisa ad insegnarci a sparare, era il vigile del quartiere. Quelli che erano i suoi colleghi poi l'hanno ammazzata. Disonori la divisa, puttana, le hanno detto. Prima di tutto questo eravamo nude su un cartellone pubblicitario. Eravamo imbarazzate per pruriti odori intimi. Eravamo madri instancabili. Vendevamo nastro adesivo e tariffe telefoniche in bikini. Eravamo donne. Ora non lo siamo più. Lo siamo più di prima. Siamo guerriere.
Peacemaking.
Era dalla prima guerra del Golfo che non si ricorreva all'arruolamento obbligatorio. Un decreto legge emanato e approvato senza il minimo spettro di democrazia o legittimazione popolare, data la gravità della situazione, ha fatto sì che venisse abrogata la legge Martino del 2004. Oggi, a 70 anni da quella legge, la leva è di nuovo obbligatoria e i disertori hanno ricominciato a popolare i boschi in periferia e i tunnel della metropolitana deserta. Sono stati soppressi tutti i mezzi pubblici, sede di possibili assembramenti di donne, dissidenti e insofferenti. Gli uomini sono in guerra, le donne sono rimaste in città. La mia opedottusa classe dirigente che governa il paese non si è fermata a pensare se fosse stato il caso o meno di estendere l'arruolamento obbligatorio anche alle donne, Oltre 100 anni di falsi miti pubblici e violenza privata taciuta ci avevano riportato ad una condizione di oscena invisibilità. E mai mi sarei immaginata di dover ringraziare la mercificazione del corpo, la cultura misogina e patriarcale, gli errori del femminismo antico moderno per avermi reso apparentemente inoffensiva agli occhi di un potere mantenuto ed esercitato da uomini stupidi. Ora imbraccerei un fucile, ma sparerei contro un mio simile, con una divisa di colore diverso. Ora, forse, sarei morta di freddo in questa Milano antartica post-nucleare. L'idiozia degli uomini al potere ha fatto sì che noi donne rimaste in città potessimo organizzare il sabotaggio di questa inutile guerra fraticida. Non il petrolio, nemmeno l'acqua, non la ricerca di terra o l'espandere i propri confini, nessuna minaccia terroristica o dittatura da rovesciare. Questa guerra si combatte per la folle idea che per rilanciare l'economia e sconfiggere la crisi fosse necessaria una sorta di formattazione, un reset globale per ripartire da zero. Esplosioni nucleari mirate e calibrate per fare il giusto numero di danni e morti, ma che fossero rapide, per carità, per non pesare sulla già esausta sanità pubblicitaria. La lotta per evitare che ciò accadesse si è protratta per 25 lunghissimi anni, ma non le è servito. Le testate sono state fatte esplodere ed ora, come in quel gioco della sedia mancante, l'Europa tutta corre a perdifiato in circolo per aggiudicarsi il suo posto. Chi rimane in piedi è perduto. I giacimenti di gas e petrolio, i laghi e i fiumi carichi di salmoni radioattivi da bonificare, i campi agricoli bruciati da rigenerare, le immense fabbriche da ripristinare, il grosso business della ricostruzione e dello sviluppo da conquistarsi a furia di granate e colpi vomitati dai fucili automatici. Bandierine tricolori quella per l'Austria, la Francia e la vicina Svizzera. Grazie alla base missilistica Indro Montanelli, teniamo sotto controllo del Made in Italy quasi tutte le fabbriche del Nord Italia. Abbiamo perso la Fiat che se l'ha aggiudicata la Polonia. A noi però tocca la ricostruzione della 8, della 9, della 4 e del tratto dell'autostrada 1 fino a Bologna. Nostra è la zona dei laghi del Varesotto e del Novarese. Tutto grazie ai missili a lunga gittata del parchetto Indro Montanelli. Ed è lì che oggi dovevo andare, ma qualcuno deve aver parlato. Se loro sono qui, se bussano al portone del nostro palazzo, è perché il mondo è pieno di occhi delatori e bocche traditrici.
Humanitarian hate.
L'averci lasciato qui in città noi donne, dicevo, è stata forse la decisione più stupida che potessero prendere. Tutto è iniziato dalle studentesse della facoltà di giurisprudenza. Il baronato accademico soffitto di cristallo, che impediva alle donne di assumere una cattedra, ha fatto sì che l'università si trovasse all'improvviso sfornita di docenti, tutti uomini, andati anche loro a combattere al fronte, a lavorare ai progetti di ricostruzione. Le lezioni venivano tenute da assistenti e dottorandi, e fu durante una di queste sessioni che alcune studentesse scovarono una vecchia legge dimenticata, una sentenza della Corte Costituzionale del 2004, in cui è sancito che il dovere costituzionale dei cittadini della difesa della patria può venire svolto in maniera equivalente con modalità diverse e o estranee alla difesa militare. Nel 2064 venne istituito un comitato di consulenza per la difesa civile non armata e non violenta, le cosiddette peacekeepers o operaie della pace. Attraverso manifestazioni pacifiche ed azioni di sensibilizzazione, cercavano di disincentivare l'impresa di investire nella ricostruzione degli obiettivi militari extraconfini. Se le imprese non avessero messo a disposizione i fondi per la bonifica delle acque o la ricostruzione delle fabbriche conquistate dalla violenza militare, lo sforzo bellico sarebbe stato inutile. Ma questa politica non portò a nulla di buono. Imprenditori, operai, ingegneri e il personale generico impiegato nella ricostruzione avevano tutti la medesima reazione sincronizzata. Alzavano le mani, scuotevano le spalle e dicevano: tutto ciò porta lavoro. E quindi per anni si continuò a bombardare, uccidere e distruggere per poter poi ricostruire. È un lavoro come un altro. E con mio marito, padre, figlio al fronte, sai com'è? Dicevano le donne.
Peace building.
Il governo decretò che il fine del comitato era avverso al bene della patria. Vennero arrestate e messe a morte. Il comitato di consulenza per la difesa civile non armata e non violenta si sciolse. Le sopravvissute si ritirarono nel silenzio intimo e privato della loro sconfitta. Pregavano per gli uomini sul fronte e piangevano i morti. Altre invece decisero di costituirsi in gruppi clandestini sabotatori. Distruggere le armi di distruzione, violentare il violentatore, uccidere l'assassino. Ecco, io sono una di quelle che fa quel genere di cose. Oggi avrei dovuto sabotare la base missilistica Indre Montanelli, ma sono venuti a prendermi. Sparerò per prima, loro risponderanno, ed io sarò morta entro 10 minuti da adesso. Il cucù canta, la bambina della vicina piange. La confezione esterna di un assorbente riporta la scritta: lo sai che la sindrome premestruale non deriva solo da fattori biologici, ma anche psicologici e sociali? E Johnny? Penso che forse un partigiano sarebbe stato come lui, ritto sull'ultima collina, guardando la città e pensando lo stesso di lui e della sua notizia, la sera del giorno della sua morte. Ecco l'importante, che ne restasse sempre vivo.
E questa era Milano Antartica. Ci sei okay. sempre, Schiopa?
Ci sono.
Ok. Allora, no, un paio di riflessioni, insomma, su questo racconto. Intanto, Milano.
Sì.
Già più volte avete citato Milano nei vostri pezzi, no?
Certo, sì, Milano, vabbè, insomma, l'abbiamo citata perché è la città in cui viviamo qui da 35, 38, 40 anni, per cui tutto sommato, insomma, cioè, come dire, è il mondo in cui siamo immersi fondamentalmente, che viviamo, anche sia, diciamo, nella nostra vita quotidiana, slegata dalle esperienze musicali, politiche, eccetera, eccetera, ma è anche poi alla fine la realtà musicale, politica, sociale, antagonista che viviamo da sempre, fin da quando eravamo ragazzini. Noi abbiamo, diciamo che noi siamo forse uno dei gruppi più longevi di Milano, da un punto di vista proprio cronologico, nel senso che abbiamo iniziato da quando avevamo 18 anni, adesso abbiamo 40, abbiamo iniziato negli squat, nei centri sociali, nelle realtà occupate degli anni 90 e abbiamo attraversato tutti gli anni 90, insomma dalla metà degli anni 90 fino ad oggi, insomma, tutte queste realtà, e quindi insomma ne parliamo in maniera creativa anche senza, diciamo, come dire, né nel bene né nel male, nel senso che cerchiamo di avere uno sguardo critico ma anche affettuoso nei confronti di una città a cui siamo comunque affezionati, comunque insomma è la nostra città.
E
c'era la canzone Torino è la mia città, Milano è la mia città.
Allora, no, con questo racconto avete cambiato, insomma, la posizione, la natura della città di Milano, l'avete proiettata in una dimensione distopica, glaciale, sì, post-nucleare. Mi chiedevo, insomma, visto che, insomma, siete un gruppo longevo di Milano, quali cambiamenti avete potuto osservare sulla città di Milano, sugli spazi che frequentate?
Ma allora, diciamo che sì, diciamo, va abbastanza di moda, è sempre andato di moda in ogni epoca parlare male del presente e mitizzare il passato, idealizzare il passato. A un tempo sì, Milano, cioè, anche nel nostro giro, nella scena punk in generale, insomma, nel mondo dell'antagonismo, qui a Milano si tende sempre a parlare del passato come qualcosa di meglio rispetto al presente. Io non lo faccio mai, anche perché credo forse che il presente sia meglio del passato da un certo punto di vista, da un punto di vista delle opportunità, delle situazioni, del movimento. È ovvio che diciamo, è cambiato, sono cambiate tante cose, sono cambiati i posti, sono già cambiati i modi di organizzare le situazioni, di organizzare di fare politica, anche certi temi, per dire, che adesso sono molto sentiti, un tempo non erano sentiti, non esistevano, cioè non venivano trattati, affrontati, o venivano affrontati da prospettive molto diverse. Quindi diciamo che a me non interessa, sì, il cambiamento non è mai né positivo né negativo, ma come dire, bisogna prenderne atto, è una cosa che capita, ecco. Quindi sono cambiate tante cose a Milano, alcune ci piacciono di più, alcune ci piacciono di meno, però tutto sommato noi, quello che a noi è sempre interessato è vivere la scena, vivere le situazioni, vivere gli spazi, questo insomma, non è, quindi
ok, allora
sono cambiate,
parlando
sono
delle...
cambiate delle cose, sì. Ma sono cambiate per forza, come sono cambiate in ogni altra città.
Certo, certo. No, no, facevo riferimento anche a una riflessione cronologica. Tra pochi giorni, insomma, arriviamo al primo maggio, una data che ci riporta a quello che è avvenuto, insomma, l'anno scorso durante il primo maggio, no?
Sì, quello è stato un... come dire, è stato una presa di posizione forte, fondamentalmente, perché voleva dare un messaggio molto chiaro, ecco, di quello che in certe situazioni, cioè certi, insomma, che si pensa, ecco. Quindi è stata una cosa molto forte, che vabbè, ovviamente ha portato ad una serie di situazioni molto, molto tristi, anche per tutta la repressione, diciamo, che c'è stata successivamente. Noi diciamo che siamo vicini a tante persone che comunque hanno pagato per quello che è successo, quindi insomma, non è stata una cosa che in fondo doveva succedere, diciamo, in quel periodo, in quel momento. Ovvio che ha lasciato una serie di strascichi che ancora oggi si fanno sentire e non sono belli, sono tristi, ecco, però.
Allora, volevo passare invece a un'altra riflessione che avevo fatto durante l'ascolto di questo racconto. È un racconto che parla di donne, no?
Sì, sì.
La protagonista è una donna e affronta le donne anche come genere, no?
Certo,
attraverso una storia, appunto, in una dimensione distopica, va a toccare anche il discorso di genere, il tema di genere, insomma. E no, mi interessava. Insomma, siete un gruppo longevo. Che ha sempre avuto, dimmi se sbaglio, insomma, non so gli albori, ma almeno per negli ultimi anni avete sempre avuto una voce femminile, no?
Sì, sì, ma dal 99, quindi ecco. Ormai quasi 20 anni.
Ok, sì. E anche anche a livello insomma, nelle arti grafiche che possiamo trovare nelle autoproduzioni dei Kalashnikov Collective, c'è sempre un riferimento o una copertina con un protagonista femminile, no?
Sì, guarda, quello è una cosa che è nata, quindi io ho sempre avuto un po' di, cioè, non ci è mai piaciuto questa attitudine che è molto diffusa soprattutto nell'hardcore, anche in tanti, ma sì, generalmente nell'hardcore, un'attitudine un po' macista, ma non più a livello estetico, a livello, non mi fa intendere il termine, penso, è questa cosa dell'essere cazzuti, dell'essere cattivi, dell'essere come dire,
forzuti. Fatto,
sì, forzuti, esatto, questa cosa qui non ci è mai piaciuta perché non ci rappresenta fondamentalmente, quindi abbiamo sempre voluto inserire, come dire, molti elementi femminili, cioè nella nostra musica, nel nostro immaginario, ecco, perché un po', diciamo, secondo me restituiscono una complessità molto più interessante, molto più profonda, sfaccettata rispetto all'idea, insomma, del muso contro muso, dell'aggressività che ha l'hardcore, diciamo, solitamente. Quindi questa è un po', diciamo, è nata l'idea di avere una voce femminile, comunque di coinvolgere poi anche persone, diciamo, ragazze, così, perché poi c'è anche Annalisa che sono al synth nel gruppo, quindi insomma non nasce anche un po' da così, dall'idea di non che non ci piace questa idea che la band sia identificata con una, come dire, una sfumatura maschile sempre, no? Mm-hmm. Capisci?
No, no, guarda, cioè, credo sia insomma un'attitudine, no, fammelo dire, giusta e assolutamente necessaria.
No, ma cioè, è un po' complicato da spiegare, che nel senso non sì, è semplicemente sì. Che avendo una ragazza che canta o una ragazza che suona, tu come dire, sei automaticamente,
certo.
No, è un po' dire, favorire una sensibilità diversa, mettere davanti una sensibilità diversa, un modo diverso di vedere le cose, un modo diciamo il concetto di femminino, non il femminile, ma una sensibilità, no, diversa. Questo ci è sempre interessato. E poi vabbè, noi abbiamo sempre giocato con questa nostra, come dire, infatti mi è sempre detto che noi facciamo romantic punk, mm-hmm. dire, per differenziarci da questa per differenziarci da questa dei gruppi, quelli le canottiere,
certo, certo.
Capisci
benissimo. No, prendevo un po' lo spunto da questo aspetto, anche per ricordare un appuntamento che c'è questo sabato a Roma, sì. Di un'assemblea che è nata un po' di tempo fa, che si chiama Adesso Basta, ed è una, sì. Un'assemblea di compagne contro la violenza sessista nel movimento. E
esatto, sì.
L'assemblea nata insomma dopo il susseguirsi di alcuni casi di violenza proprio negli spazi che viviamo, insomma vabbè, ricordo insomma l'appuntamento allo spazio CS Astra questo sabato, insomma ci sarà una cena di finanziamento per l'assemblea e insomma il parallelo insomma è necessario comunque.
Sì vabbè, poi diciamo che noi abbiamo sempre anche vabbè, chiaramente unito questa attitudine, appunto c'è la sensibilità nei confronti di queste tematiche che, come ti dicevo prima, mm-hmm. non ti dicevo che tanti cambiamenti si sono susseguiti dagli anni 90 ad oggi. Per esempio questa del sessismo all'interno dei movimenti è una tematica che è emersa recentemente. Il tempo non esisteva, il tempo non, nessuno avrebbe mai,
sì, o forse dire, si è preso coscienza
una...
sì, cioè magari c'è sempre stata, però si è preso coscienza,
no, c'è sempre stato il certo. Problema, ma non c'è mai stata la sensibilità di mm-hmm. trattarlo, cioè la capisci, questo è una cosa che adesso giustamente viene affrontata perché effettivamente esiste, ma ahimè, cioè nel senso è una cosa che va affrontata.
Va bene, caro Stiopa. Allora, io direi che se non hai nient'altro da aggiungere, magari, non so, ci salutiamo, ci diamo l'appuntamento alla settimana prossima. Non so se con te o con Valeria per un altro racconto.
Non lo so, adesso vediamo, nel senso ci faremo una sorpresa, fino all'ultimo non lo saprai.
Va bene, benissimo, mistero. Ok, Stiopa, grazie ancora, veramente di cuore.
Grazie a te, figurati.
Ok, un abbraccio, grazie mille. Ciao, ciao,
ciao, ciao, ciao.
22:09, sempre noi in territorio di apostasia. Ci scusiamo con tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di apostasia. Ci allarghiamo sempre qualche minuto, quindi restate in onda. Ed abbiamo in un altro collegamento da Bologna, Domes. Ecco, va bene. Ci abbiamo provato, ci riproviamo subito. Allora, ci riproviamo. Buonasera Domes, ci sei?
Ciao Dario.
Ciao. Allora, quindi... Domes... chi c'è? No, ho sentito altre voci.
Una voce storica.
Fascista.
Ah, anche il Petrit. Allora, Petrit e Domes... dei Repressione in collegamento da Bologna. E perché insomma volevamo ricordare quello che è accaduto il 25 aprile in quel di Bologna. Cosa è successo? Raccontateci un po'.
Beh, cosa è successo? Perché abbiamo ribadito ancora una volta che questo 25 aprile non è una ricorrenza, una mera ricorrenza istituzionale, perché la problematica del fascismo appunto è tuttora attuale, presente. E quindi si è organizzato questo corteo partecipatissimo che è stato composto da tutte le anime, diciamo, del movimento, della città. E quest'anno era composto da vari spezzoni, si è passati dallo spezzone femminista, mm-hmm, a quello delle palestre popolari, quello queer, quello degli atlantidi, del diritto della casa, e poi il nostro spezzone che riuniva skin, punk e straight edge.
Ecco, e qui insomma ci interessa perché è un po'... allora, è il primo appuntamento che fate durante il corteo... No, vabbè, c'è chi... No, scusate un attimo, c'è chi... Ah, incuriosivo lo spezzone Street Edge. Vabbè, qua abbiamo i punk vecchia scuola, insomma, un po' resti. Vabbè, pazienza. Comunque, insomma, dicevo, il primo appuntamento che fate durante il corteo del 25 aprile. Come
sì,
spezzone.
È la prima volta che viene lanciato questo, diciamo, questo spezzone, mm-hmm, per riunire tutti, diciamo, i movimenti punk alternativi di Bologna. E comunque è stato un segnale molto forte perché è stato molto partecipato e soprattutto ha dato un segnale che è quello della compattezza di questo movimento, perché comunque bisogna portare avanti insieme la lotta, e questo è stato il segnale. Gli skin, i punk, gli street edge si sono riuniti in questo spezzone e hanno dato questo segnale molto forte, soprattutto fondandosi sull'idea che noi continuiamo a ribadire, non cercheremo mai di continuare a propugnare, che l'hardcore non è un divertentismo, non è soltanto un genere musicale, ma è militanza. E quindi questo è stato un segnale anche perché l'hardcore è una musica che ha dei contenuti, che comunica appunto le storture del reale e si lancia contro i padroni, contro i fascisti, contro le forze dell'ordine, contro ogni sopruso e contro ogni forma di oppressione. E quindi è stato molto importante, diciamo, per noi riunirci tutti sotto queste idee, diciamo, che ci hanno accomunato.
No, anche perché altrimenti, insomma, magari una sensazione che può essere condivisa o meno, insomma, spesso sia in alcune situazioni che appunto il concerto è frequentato da un tot di persone e poi durante un attivismo più diretto queste persone non ci sono, no?
Esatto, alle volte sì, si assiste che magari ai concerti c'è una presenza maggiore di gente rispetto ai cortei, presidi, manifestazioni, però stiamo vivendo qui, parlo di Bologna però perché comunque conosco bene, ci siamo dentro, posso dire che i concerti stanno servendo come veicolo per far avvicinare molta gente, perché si trovano persone affini, si trovano persone che propugnano le stesse idee, che fanno le stesse lotte, portano avanti le stesse lotte, e quindi diciamo che la maggior parte della gente che è presente ai concerti era presente anche al corteo, e questo è un segnale molto forte.
No, immagino anche per come si costruiscono poi le iniziative negli spazi, no? Quindi non finalizzate unicamente al concerto e alla situazione insomma di divertimento, però da quello che ho potuto anche vedere durante le trasferte insomma che abbiamo fatto, insomma c'è un tentativo di coinvolgere verso un'attività più diretta chi frequenta gli spazi per un concerto e quant'altro, no?
Certo, la maggior parte dei concerti che facciamo sono benefit per i compagni che sono accusati di antifascismo. Quando non sono per questi compagni, sono per Radio Onda Rossa o per compagni che sono sempre in carcere. Insomma, la tematica è molto, molto presente nel movimento bolognese, e noi siamo fieri e contenti di questo, perché appunto bisogna dare questo segnale che l'antifascismo è legato in maniera indissolubile all'hardcore, così come l'antisessismo, l'antirazzismo, l'anticapitalismo, e che soprattutto non bisogna lasciare i compagni che sono in carcere lì da soli, ma bisogna sempre portare supporto affinché le istituzioni non abbiano la meglio.
Insomma, avete potuto registrare una partecipazione allo spezzone, ricordiamolo, Skins, Punks e Straight Edge, numeroso?
Sì, numeroso, molto numeroso.
Bene, bene, no.
Al di là anche delle aspettative, devo dire.
Poi insomma, anche a parte il fatto insomma di partecipare al corteo del 25 aprile appunto per la liberazione, anche unire delle sottoculture che a volte possono sembrare divise e a volte anche a tenuta stagna, no, tra di loro, è anche un segnale molto, molto importante anche sotto questo punto di vista, no? Cioè unire le varie sottoculture.
Certo, unire la cultura degli skin, quella dei punk, quella degli street edge è servito proprio per questo, diciamo, lanciare questo spezzone.
Diciamo che è anche molto riuscito, perché c'era una grande compattezza durante tutto il corteo e ci si è anche divertiti anche con qualche slogan abbastanza simpatico e politico allo stesso livello, e appunto c'è stata questa grande affinità, diciamo, sia tra skin sia tra punk e straight edge. È stato molto...
Vabbè, insomma, avete trasformato in realtà il pezzo insomma che si cantava della Viterbo Hardcore, no?
Grande forza per sovvertire.
Certo. Va bene. Io insomma, vogliamo ricordare qualche appuntamento futuro in quel di Bologna?
Sì, rimanendo diciamo negli spezzoni del corteo, lanciamo l'appuntamento per il 14 maggio, perché la palestra popolare Stevenson di Bologna organizza l'Università della Box 2.0, che è questo raduno diciamo di tutte le palestre popolari d'Italia. Ci saranno incontri di box, dimostrazioni di yoga e a seguito concerti rap e hardcore, dove suoneremo noi Zeman, l'ultima ripresa da Torino e il Jazz Brigade da Milano. E poi ovviamente ricordiamo il 6 maggio, quando verremo invasi da mezza Roma, da Cenere, Ossini, Terpigna, che verrà
certo.
Qui con i Routers, e poi lanciamo l'appuntamento che deve essere più partecipato possibile del 30 aprile in Piazza dei Colori contro l'apertura della palestra di sport da combattimento fascisti che potrebbe avvenire qui a Bologna. Quindi lanciamo un appello affinché la partecipazione sia la maggiore possibile.
Benissimo. Benissimo, allora va bene. E no, grazie del contributo. Allora ci vediamo presto nelle prossime trasferte in quel di Bologna. Grazie ancora.
Ma grazie a te e a tutti quanti, Dario.
Ciao, allora, un abbraccio.
Ciao, un abbraccione.
Ciao, ciao. Allora, proviamo a fare l'ultimo collegamento di questa sera, vediamo se riusciamo a farlo. Quindi un minuto di pazienza, vi lasciamo sempre con la musica dell'Ira del Baccano. Ricordiamo insomma un appuntamento che c'è sempre questo sabato 30 aprile. Abbiamo in linea Valentino.
Ciao, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a te. Certo, sempre un buon pomeriggio. Allora, cosa accadrà questo sabato?
Questo sabato al Bencivenga abbiamo organizzato un concertone con 7 gruppi, quindi quasi un fest, benefit per Nahuel. E un compagno Vegan Edge che sta imprigionato da 5 mesi in detenzione preventiva con l'accusa assurda di terrorismo. E quindi la serata è dedicata a lui e sarà un concerto molto particolare perché ci sarà anche una pseudo scenografia e un'allegoria wrestling punk molto assurda.
Vabbè, state fuori di testa, insomma. Vabbè, sì. Ricordiamo insomma che il compagno che è stato colpito dalla repressione, appunto, durante una repressione che con insomma prove molto molto blande, è andata a colpire i compagni di un collettivo street edge di Madrid e anche Barcellona, sbaglio?
Esattamente. Sì, elementi pure di Barcellona, però penso quelli arrestati inizialmente erano 5 e tutti di Madrid, poi sono stati rilasciati dopo circa un mese tutti tranne appunto Nahuel, che rimane dentro. Le prove che diciamo gli inquirenti stanno vagliando sono abbastanza assurde, manuali di presunto terrorismo che non esistono, e quindi insomma è il caso di far sentire un po' di solidarietà a questo ragazzo al quale stanno rovinando la vita praticamente.
Certo, insomma, poi l'attività che insomma aveva il collettivo Street Edge di Madrid era quella insomma di organizzare concerti con contenuti insomma antispecisti,
sì, femministi, certo. Antispecisti e poi contro la droga. È un collettivo di ragazzi molto giovani, che alcuni dei quali ho avuto il piacere di conoscere, e ora si sono sciolti e insomma rimane tanta rabbia e tanto rammarico per come sono andate le cose dal novembre 2015. Speriamo che arrivino buone notizie e
quindi insomma
cerchiamo di scrivere, certo, a Nahuel.
Allora, come sempre, insomma, nel podcast della trasmissione andremo a riportare l'indirizzo per scrivere a Nanuel e no, wrestling. Cioè, cosa avete in mente? Perché non...
Guarda, noi nelle settimane precedenti siamo andati a prendere un po' di materassi per Roma, è stato un lavoro estenuante, e per mettere un po' in sicurezza il bench e consentire a chi ha voglia di esprimere le sue qualità atletiche di farlo in relativa sicurezza. Mm-hmm. E molti ragazzi nell'hardcore sono grandi appassionati del wrestling, prendiamo le distanze da tutto quello che è l'aspetto macho, palestrato e sessista del wrestling, insomma un'americanata, però ecco, conserviamo quello che è il divertimento,
insomma,
e...
diciamo che insomma,
vabbè, sì, questo.
L'hardcore ha visto nei suoi anni, insomma, giovanotti e giovanotte lanciarsi e sfracellarsi da vari palchi, da varie alture, insomma, potete farlo, esatto, in sicurezza questa volta?
Sì, sicurezza un po' ambivalente, perché comunque sarà un ladder match, ci sarà una scala.
Ecco.
All'insegna del grande wrestling avremo uno spettacolo sì, che può essere anche pericoloso, dipende da chi è che lo pratica, insomma.
Va bene, insomma, i gruppi che parteciperanno nell'iniziativa, cioè i gruppi che parteciperanno suoneranno anche o si lanceranno solamente?
Questo lo scopriremo lo scopriremo la sera stessa. Non so che performance vogliono fare i singoli gruppi. Si parla di costumi, di entrate in scena, sigle, non lo so. Sinceramente non è che sia tanto propenso a mascherarmi e fare un po' tutte queste cazzatelle. Però ecco, i gruppi che suoneranno sono gli Atti Vandalici, i Radical Shift, mm-hmm, gli Sfera da Savona, gli Abortive dalla Spezia, di Cenere, chi dimentico, il Lud Rising,
e
spero
Malore?
Di non aver dimenticato nessuno.
E i Malore forse? No.
I Malore, i grandi Malore, scusate, sì.
Ok. Va bene, allora insomma, questo sabato dalle ore 21 in via generale Roberto Bencivenga, appunto al Bencivenga Squat, e invitiamo tutte e tutti a partecipare a sostegno di Nanuel.
Va bene, okay. Grazie mille per lo spazio che ci hai offerto per lanciare questa iniziativa molto importante, insomma, sostenere Nanuel in questo momento. Insomma, un abbraccio a tutti quanti, a tutte e tutti.
Un abbraccio a te, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio, ciao ciao.
Ciao Valentino. minuti. Rimanete all'ascolto perché tra pochissimo sono pronti già. Inizierà una nuova puntata di Apostasia. E quindi l'appuntamento per giovedì prossimo con Do It Yourself Invasion. Ringrazio le ascoltatrici, gli ascoltatori. Il saluto più caro va a chi si trova privato della propria libertà. Quindi è giovedì prossimo, rimanete all'ascolto, Apostasia. Dai!